Abbiamo le carte. L'archivio Liberio Collini ritrovato. Alpinista, guida, rifugista, figlio delle montagne trentine, ma anche soldato, prigioniero di guerra, partigiano nella resistenza francese e fuggitivo. E poi uomo dai mille interessi: la cultura, la fotografia, la letteratura e le lingue straniere, il cinema. Una vita straordinaria quella di Liberio Collini, nato a Pinzolo il 5 agosto 1922. È lui stesso a raccontarcela da assiduo scrittore nelle numerose lettere indirizzate alla famiglia e agli amici e nelle migliaia di pagine dei suoi diari, quaderni in cui per anni annota ogni aspetto del suo vissuto, dalla semplice quotidianità ai fatti di rilievo storico. In questa puntata è tornata a trovarci Novella Volani, autrice del grande lavoro di trascrizione dei diari e dei documenti che Liberio Collini ha scritto nell'arco della sua vita. Con lei oggi vogliamo tornare su un periodo fondamentale nella vicenda dell'alpinista, ovvero quello della Seconda Guerra Mondiale.
La guerra vissuta da Liberio è sicuramente una guerra privilegiata, nel senso che in nessun momento lo scrivente viene a contatto con le esperienze più tragiche che hanno segnato la Seconda Guerra Mondiale, quali la deportazione nei lager, battaglie sanguinose, bombardamenti a tappeto, rastrellamenti, stragi, eccetera. Se si escludono le due fughe, la prima seguita l'8 settembre 1943 e la seconda al termine della guerra, a cavallo tra maggio e giugno del 1945. Ecco, nemmeno la mobilitazione sul fronte alpino francese, all'altezza del gennaio del 1943, lo coinvolge nella guerra guerreggiata, quanto piuttosto in nuove continue esercitazioni, soprattutto in montagna, e nel contesto della scorta agli ufficiali, oppure della sorveglianza alle residenze delle decadute autorità francesi, prima della loro deportazione nel Reich, oltre che in qualche raro pattugliamento antipartigiano. E il suo 8 settembre e la fuga attraverso le Alpi, di cui ha già parlato diffusamente Alessandro Fontanari, è uno dei rari momenti in cui la tragedia della guerra entra potentemente nel suo vissuto. Catturato dai tedeschi a Bardonecchia, lui e gli altri prigionieri non vengono deportati come IMI in Germania, internati militari italiani appunto, ma inizialmente sono impiegati nel lavoro di ampliamento dei forti di confine. Molti prigionieri fuggono da Bardonecchia, lui lo annota nei diari, nei tre mesi, insomma da settembre a dicembre, quando si trova in zona, mentre Liberio resta, riuscendo pure a ritagliarsi anche del tempo libero per scrivere, sia soffrendo effettivamente diversi malesseri, ma anche a volte simulandoli. Trasferito nuovamente in Francia, sempre da prigioniero, è aggregato alla sussistenza e in più ricopre il ruolo di interprete italo-franco-tedesco della compagnia. Il lavoro è molto impegnativo, quello appunto collegato alla sussistenza, caricare e scaricare sacchi di patate o di altri approvvigionamenti, tuttavia non è così faticoso da intaccare il fisico. E gli concede parecchi momenti liberi che ancora una volta sono dedicati al cinema, alle amicizie e anche alle relazioni amorose.
Lunedì 29 maggio 1944. Scrivo a Lia la terza ed ultima lettera che le ho promessa. Esco a sera con lo sloveno e Terruzzi. Nel dopocena vado ad un varietà ove c'è dell'ottima musica, belle e bravissime cantanti ed una ginnasta di una bellezza e di una flessuosità impareggiabili. Alle 10:30 sono di ritorno in camera. Dopo aver chiacchierato un po', mi corico fuori posto. Lunedì 12 giugno 1944. Alle 10 vado a fare il bagno termale e mi vengono fatti dei massaggi. Rientrato scrivo una lettera a casa ed una a Ione. Scrivo poi i diari del 3, 4, 5, 6 e 7, poi vado con Terruzzi e andiamo al lago. Alle ore 6 siamo di ritorno. Domani sera andiamo al cinema a vedere Fernandel. Mi corico tardi e fuori posto. Venerdì 23 giugno 1944. Gli inglesi fanno strage in Italia e in Francia. I russi avanzano in Finlandia ed in Bessarabia. Fuori posto. Tentazioni nessuna. Mercoledì 5 luglio 1944. Gran lavoro per fare San Martino. Alle ore 9 son pronto con tutto. Vedo un lavoratore del nostro magazzino e mi dice che tornerò lassù con i camion della spesa. Debbo tenermi pronto per stasera alle 5:30. Giro per la città sino a quell'ora, poi vado all'appuntamento. Ho tutto il tempo di annoiarmi sino alle ore 8, poi monto in camion con De Paul e Giorgio. Saluto tutti i tedeschi che sono contenti di rivedermi con la primiera salute e comincio a discorrere con De Paul. Arrivo ad Albertville alle ore 10, accoglienza festosa da italiani e da tedeschi. Credevano che ormai fossi scappato. C'è molta posta, ma la leggo dopo essere andato da Gabi, che quasi sviene dalla gioia a rivedermi. Erano lettere da casa, 5 da Ione, 3 da Lia, 2 da Bruna, 2 da Rinaldo, Frenez, signorina Amelia, Pot una. Mi corico, ma non riesco a dormire, tanto sono contento. Così sento battere le ore 4 di mattina prima di addormentarmi.
Nei brani appena sentiti, Liberio racconta un periodo di convalescenza trascorso in Francia, a Aix-les-Bains, in pieno periodo di guerra. Come viene raccontata la guerra nei suoi diari?
Allora, alla fine di aprile del 44, ricordiamo che è ancora prigioniero dei tedeschi, però si trova in Francia, cadendo da un'auto in corsa, Liberio si ferisce gravemente e incorre in una paralisi facciale, insomma, una ferita seria. Viene prontamente spedito però a curarsi in una clinica ad Aix-les-Bains. E lì ha tempo di scrivere e di trascorrere molte giornate in piacevoli occupazioni ricreative, quali passeggiate, gite in barca, eccetera. È interessante, relativamente a questo periodo di convalescenza, il confronto tra il diario del 1944 e il racconto fine guerra, che invece ha scritto tra il marzo e aprile del 1946, che era stato considerato inizialmente un diario, proprio a causa della sua lunghissima introduzione in stile memorialistico, e che invece si è rivelato un racconto di fantasia, anche se basato sugli elementi biografici della convalescenza nella cittadina termale. Allora, se il diario di quello scorcio del 44, a cavallo tra primavera e estate, di fatto la convalescenza termina ai primi di luglio, ci consegna un clima di tranquilla degenza, di riposo, di svago, di liberio, il racconto al contrario ci immerge in un clima, in un'atmosfera diciamo tesa, di continuo scontro tra il protagonista, insomma, che è denominato nel racconto terrorista o bandit, e le autorità tedesche che gestiscono l'ospedale, quindi soldati tedeschi, anticipando di 2 o 3 mesi la scelta partigiana di Liberio. Allora, le persone citate nel racconto sono le stesse del diario. Quindi c'è l'infermiera spagnola, ci sono gli altri ricoverati, altri prigionieri italiani e slavi, non sloveno in particolare, i medici tedeschi. Ma se nel diario non si rileva un'evidente ostilità verso i tedeschi, nel racconto questi ultimi assumono decisamente i tratti, diciamo, degli invasori e dei padroni feroci.
Dal racconto fine guerra. Tali e tanti furono gli orrori lasciati indietro da coloro che volevano dominare l'Europa ed il mondo, che né penna né ingegno umani potrà mai renderne un esatto conto. Neppur quei tali che ebbero la fortuna di sopravvivere ai campi di eliminazione potrà mai dare un'idea di ciò che furono quei luoghi di ignominia e di atrocità che portano il nome di Buchenwald, di Belsen, di Dachau, di Mauthausen ed altri ancora. Luoghi di ignominia e di atrocità che passeranno alla storia e che faranno fremere di orrore le generazioni future. Ma abbiamo cominciato a parlare di Francia, seguitando dunque un gruppo di questi sventurati che, lungi dalla patria, erano tra due fuochi. I tedeschi che li credevano partigiani, se non di fatto almeno di spirito, ed i francesi che non vedevano in loro che coloro che avevano prima dell'8 settembre spadroneggiato in casa loro, ed ancora li credevano filo tedeschi. In uno degli alberghi, il grande albergo delle Isole Britanniche, è un prigioniero italiano, ricoveratovi il 4 maggio con la parte sinistra del suo viso colpita da paralisi, conseguenza di una caduta da un camion in corsa. È dunque ricoverato al reparto delle malattie nervose, ove ha incontrato un connazionale e dove fu raggiunto da un altro italiano poco tempo dopo. Formavano quei tre come un'isola in mare, s'affezionarono l'uno all'altro ed è poco dire che parlassero con malcelata ansia del giorno in cui avrebbero potuto infliggere un'umiliazione ai loro carcerieri. Era un tirolese del Trentino, degno rappresentante della razza montana, piccolo, bruno di pelle, corvini i suoi capelli ondulati. Era un alpino ed il famoso cappello con l'ancor più famosa penna d'aquila non lo lasciava mai, così come non lo lasciava mai il pugnale che portava appeso alla cintola e del quale si serviva molto prosaicamente per tagliare il pane. Il pugnale gli procurò non di meno il nomignolo di terrorist o di bandit.
Ecco appunto un brano tratto dal racconto Fine guerra che citava prima Novella Volani. Non un diario, ci diceva, ma uno scritto di fantasia, anche se piuttosto autobiografico. Ma c'è qualcosa che questo testo ci rivela che i diari non ci dicono?
Sì, diciamo che non è una caratteristica specifica di Liberio questa di esprimere giudizi quasi opposti in due scritti differenti, soprattutto cronologicamente distanti, uno scritto durante la guerra e uno dopo la guerra. Anzi, appunto, lo studio dell'autobiografia popolare relativa alla Seconda Guerra Mondiale ci consegna di frequente diari pre 8 settembre e diari post 8 settembre che confliggono tra di loro. Oppure diari coevi, quindi scritti durante la guerra, e memorie tarde scritte nel dopoguerra, che ci restituiscono due guerre diverse, anche quando sono state compilate dallo stesso scrivente, il diario e la memoria. Ecco, in questa rilettura personale della propria esperienza pre 8 settembre, tutti gli scriventi, diciamo, si individua il loro desiderio di inserire la propria vicenda di guerra nel quadro della memoria collettiva che si è venuta a costruire dopo la guerra. Senza incorrere in troppe asperità, senza cioè sottolineare quanto il proprio percorso di avvicinamento alla causa partigiana oppure la propria critica all'ideologia della guerra fascista siano stati poco lineari. Nella doppia guerra di Liberio, quindi in quella che emerge dal diario e in quella che emerge dal racconto, e nella sua ostilità ai nazisti, che appunto emerge chiaramente dal racconto, incide sicuramente il destino di deportazione occorso al padre Adamello, di cui il giovane è venuto a conoscenza però solo al suo rientro nel giugno del 1945. Quindi si può dire che la reinterpretazione della sua personale disposizione verso gli opposti schieramenti all'altezza del 44 è una revisione necessaria ad integrare nella sua esperienza di guerra l'indicibile dolore causato dalla tragica scomparsa del padre.
Martedì 22 agosto 1944. In mattinata lavoro un po' con i Maquis. Sentiamo che in Chambéry c'è la battaglia nelle strade. Alle ore 11 Chambéry è libera ed occupata dai Maquis. Alle ore 3 mangiamo. Alle 4 e mezza partiamo di lassù in camion e veniamo di nuovo nella nostra caserma. Ci chiudono in prigione fin domattina. Dovrò parlare col comandante della città a nome dei miei colleghi. Mi trovo fuori posto, scrivo dei diari. Tentazioni nulla. Lunedì 28 agosto 1944. Comincio a lavorare come acconciatore di serrature, ma faccio poco in tutto. A sera mi metto in borghese e con il permesso esco in città. Vado dai Lacroix. Caola è fuggito, è qui nascosto, ma non si sa dove. Mi dicono di tornare giovedì. Vado dove ho mandata la mia roba e con mia gran sorpresa trovo Matteoni Bruno ed un altro della Cannoni, che da un anno sono qui in borghese. Mangio da loro, chiacchiero fino alle 7:15, poi rientro. Ho comperato della roba da colorire dei vestiti. Li colorerò presto il mio corredo tedesco. Mi corico tardi, fuori posto. Martedì 5 settembre 1944. Anche oggi debbo raccomodare serrature. Vado pure a mettere dei chiavistelli alle carceri. Martedì 12 settembre 1944. Rientro dalla libera uscita e mi dicono che non hanno ricevuto da mangiare che come i prigionieri. Scendo in corpo di guardia a far l'inferno. Promesse. Vedremo come va a finire. Intanto ci sono di quelli che vogliono andare con la compagnia garibaldina.
Con queste pagine di diario torniamo nel periodo tra gli ultimi giorni di agosto e i primi di settembre del 1944. E troviamo Liberio appena dopo essersi unito ai Maquis, i gruppi legati alla resistenza partigiana che combattevano contro l'occupazione nazista in Francia. Come viene raccontato questo periodo?
Beh, allora, Liberio si unisce ai Maquis il 21 agosto del 44, quando la città dove si trova prigioniero, che è Chambéry, è conquistata proprio dalle forze della resistenza. Mentre ricordiamo la sua degenza all'ospedale di Aix-les-Bains, si chiude ai primi di luglio, quindi un mese e mezzo prima. Anche la sua adesione alla resistenza non lo catapulta nello scontro armato, perché pure operando all'interno della lotta di liberazione, lui non verrà a trovarsi su un fronte di battaglia e invece inizialmente lavorerà come tuttofare e di nuovo come interprete e infine di guardia a caserme prigionieri. La guerra di Liberio si conclude così nel febbraio del 45, dopodiché lavorerà come boscaiolo fino al maggio del 45 per rientrare poi clandestinamente appunto in Italia, come ha già raccontato Alessandro. Allora, c'è da dire che Liberio, facendo un quadro un po' di tutta la sua guerra, fin dall'inizio non sposa totalmente l'ideologia fascista. Anzi, in diversi passi dei diari salta all'occhio la sua allergia alla retorica della grande nazione in armi, oppure a quella della guerra giusta, anche se si dice fiero del suo ruolo di difensore della patria, tuttavia queste riflessioni non lo spingono mai a scelte decisive e pericolose per la sua incolumità, quanto piuttosto lo portano a lavorare di furbizia, evitando di faticare troppo e spronandolo a ritagliarsi in ogni momento, in ogni circostanza, del tempo o dei lunghi momenti da dedicare alle sue vere passioni, che sono scrivere, leggere, studiare le lingue e relazionarsi con gli altri. Diciamo che per Liberio la guerra c'è, che la si voglia o no, e quindi bisogna prenderne atto, ma se salvezza ci sarà dentro la cornice della guerra, essa verrà dall'intrecciarsi della mano di Dio con l'ingegno umano, però laddove questo, diciamo, si declina nell'associazione meno eroica e diciamo è più materialista, quasi a dire che fede e astuzia lavorano assieme.
Immagino che lei novella sia quella che ha letto e studiato di più i diari di Liberio Collini. C'è un aspetto che l'ha colpita particolarmente?
Mi ha colpito molto il suo legame con la famiglia, che è sempre molto forte. Questa credo sia la cosa principale. Mi ha colpito anche il suo modo di affrontare la scrittura, insomma, la scrittura distesa, appunto, piena di particolari, e dopo trovare invece gli appunti, l'appunto scarno. Questo sì, a volte mi ha un po' destabilizzato. Poi che cosa mi ha colpito? Oddio, sono tante le cose che mi hanno colpito. Beh, ho notato che come in tantissimi altri diari che ho letto, insomma in altre autobiografie popolari, c'è parecchio pudore a parlare della morte. Cioè non è solo la morte del padre, per esempio, ad essere una prima grande cesura nella sua scrittura, perché la scrittura diaristica del 45 termina il 4 giugno del 1945, per il 45 non scriverà più e riprenderà con il gennaio del 46, e dopo c'è un'altra cesura un po' più breve, ma che segue sempre una morte, la morte di sua figlia Yvonne, della prima Yvonne, perché poi ce ne sarà un'altra che verrà chiamata con lo stesso nome, nel marzo del 1960. Anche lì la morte causa una cesura, un'interruzione della scrittura, cioè una sospensione. Ma questo è un particolare che ho riscontrato anche in altre scritture, cioè un certo pudore ad affrontare il dolore proprio nello scritto.
Ringraziamo Novella Volani per essere stata qui con noi anche in questa puntata.
Grazie a voi e buonasera.
Abbiamo le carte, l'archivio Liberio Collini ritrovato è un podcast prodotto da SAT, Società degli Alpinisti Tridentini, in collaborazione con il Centro Studi Judicaria e Samba Radio. Sostenuto dalla Fondazione Caritro e curato da Mercurio, società cooperativa e impresa sociale. Scritto da Giovanni Melchiori e Caterina Weiss. Supporto per le fonti archivistiche Novella Volani. Coordinamento Alessandra Benacchio. Conduzione Caterina Weiss. Produzione e montaggio Giovanni Melchiori.